come vi dicevamo, grazie per la tua disponibilità. E noi abbiamo finito parlando, insomma, di quello che è stato il corteo di Udine, con accennando alla mobilitazione che c'è stata lunedì a Udine, ma con te, insomma, che stavi al corteo, che sei di Udine, volevamo un commento, no, dopo questa giornata di mobilitazioni di lunedì scorso.
Ciao a tutti e a tutte, grazie in realtà da parte vostra per la disponibilità di darci uno spazio di poter raccontare com'è andata. In una parola, è andata benissimo, siamo molto contenti e contente. È andata benissimo perché per la realtà udinese c'erano tantissime persone, abbiamo contato circa 3.000 persone. E quindi c'è stata una buona risposta che tra l'altro è stata molto molto eterogenea. Erano presenti persone di diversa provenienza etnica, geografica, diversa provenienza culturale e anche differente fasce d'età, e quindi diciamo che sono scesi in piazza quello che potrebbe essere uno spaccato della società udinese o friulana bella. Erano presenti anche compagni da fuori regione, in realtà solidali, che hanno deciso di affrontare il viaggio pur essendo lunedì, però la bellezza, lo stupore che ci ha lasciato questo corteo era proprio la necessità di tantissime persone del territorio la necessità che hanno sentito tantissime persone del territorio nello scendere in piazza per
gridare. E questo veniva restituito anche un po' dalle immagini, no? Dalle foto che hanno circolato, insomma, che avete messo sui social. Quello che invece, insomma, ti volevo chiedere anche come poi è stata raccontata dai giornali locali, dai TG locali, questa mobilitazione.
La risposta dei giornali, sia locali che nazionali, è stata piuttosto ambigua, nel senso che se da un lato anche durante la costruzione della manifestazione abbiamo avuto una certa visibilità riguardo al fatto che saremmo stati presenti in corteo il giorno della partita, e dall'altro possiamo dire che c'è stata totale indifferenza per invece quello che erano le tematiche che venivano portate, e non c'è stato un articolo decente sullo sport washing a morire. Il manifesto in realtà ha scritto un bel testo qualche giorno prima del corteo, ma qua a livello locale era tutto improntato al sensazionalismo e negli ultimi giorni anche alla costruzione di un clima di terrore, di spavento, di paura, in cui doveva succedere chissà che cosa a Udine. E quindi sì, è stato riportato anche alcuni dati oggettivi, come che il corteo è stato partecipato appunto con una presenza eterogenea e uno svolgimento tranquillo, ma poi sì, il racconto è sempre stato piuttosto strumentale, ecco.
E anche piuttosto strumentale è stato anche il racconto di che cosa è avvenuto dentro lo stadio, no? Non si è parlato dei fischi, del modo di contestazione che comunque, diciamo, chi è entrato, vi raccontavi la volta scorsa che stavano quasi regalando, svendendo i biglietti. Ecco, questo che mi sai dire? Com'era questo stadio?
Sì, ecco, anche questa è stata una buona risposta. Vi raccontavo la volta scorsa che 10 giorni prima dell'inizio della partita i biglietti venduti erano 2.000 su una capienza di circa 25.000 persone. Con questa forte campagna di marketing in cui lanciavano i biglietti per le strade praticamente, e sono arrivati a 11.000 posti, quindi meno della metà, e sono stati fatti numerosi fischi e contestazioni soprattutto durante l'inno israeliano e soprattutto poi la presenza degli hooligans e dei tifosi israeliani non è stata particolarmente forte, per nostra fortuna. E niente, una piccola nota di colore: non so se ci avete fatto caso, sui social adesso gira un'immagine in cui sembra che la tifoseria italiana
sia tutta pro-Israele.
Sì, e abbia steso uno striscione con su scritto "riportiamo gli ostaggi a casa" o cose simili.
Sì, sì.
In realtà sembra essere fatta con l'intelligenza artificiale, perché le immagini sono un po' distorte, via dicendo, ma soprattutto non è lo stadio di Udine. Quindi niente, la campagna di disinformazione continua.
Sì, no, infatti è proprio per questo è importante, probabilmente lo dicevamo anche precedentemente con l'altro compagno, è importante non stare sui territori, stare dentro le scuole, stare nelle strade per insomma, superare questo gap e fidarsi sempre meno delle piattaforme, perché poi vediamo che buona parte delle piattaforme, che poi sono colossi anche statunitensi eccetera, ormai stanno cancellando, rifiutando contenuti, affermazioni in solidarietà con la Palestina, quindi ci dobbiamo porre un po' seriamente anche sulle notizie che circolano o avere un'autonomia, no, di comunicazione e informazione.
Sì, guarda, in questo senso approfittiamo dell'occasione per ringraziare tutte le realtà di comunicazione indipendente che ci hanno sostenuto, che sono stati veri veicolatori al di fuori del territorio e anche in realtà all'interno del territorio dei nostri messaggi e soprattutto delle tematiche politiche che si volevano portare avanti. E quindi un enorme grazie per questo supporto.
Bene, e insomma, considerando che la giornata del 14 quindi è stata anche un buon momento per riempire le strade di Udine, come vi dicevi te, quali sono le prospettive future? Che pensi che cosa andrebbe fatto secondo te? Cioè, che cosa dovremmo costruire per il futuro?
Penso che i piani di lotta in realtà siano molteplici. Per le iniziative preparatorie alla manifestazione c'è stata la presentazione da parte di un gruppo amico e solidale alla nostra manifestazione del libro di Maya Wind, che parla delle connessioni tra le università italiane, le università europee e le università israeliane per quello che riguarda il sostegno al sionismo. Penso che in tutte le città italiane questo libro dovrebbe essere presentato per insomma darci degli obiettivi su cosa fare all'interno dell'università e niente, noi ad esempio continueremo a lavorare sul fare pressione all'Università di Udine, che per nostra fortuna non è particolarmente coinvolta, però diventa comunque un'occasione per parlare di quello che significa, non so, la ricerca scientifica e le sue connessioni con l'industria bellica, ad esempio. E poi, insomma, finché ci sarà questo genocidio in corso, cose da fare, motivi per muoversi ce ne sono sempre. Quindi adesso abbiamo investito tanto in questa manifestazione, qualche attività abbiamo già in mente, faremo partire una raccolta fondi per Gaza. È stato, diciamo, un modo per obbligare l'università a prendere posizione sulla questione palestinese, quindi adesso sosteniamo questa raccolta fondi che siamo riusciti a far partire con l'università, e poi in realtà il grande lavoro che c'è da fare nelle strade e nelle piazze, ovviamente.
Sicuramente, guarda, rispetto alla raccolta fondi, che mi sembra importante, però anche lì forse messa in rete, no? Perché proprio tra le ultime notizie, insomma, che leggevamo, una denuncia di un'associazione poi registrata come ONG, che è Music for Peace, che ha lavorato su tanti scenari di guerra, che ha fatto, insomma, raccolto più di 800.000 euro in termini di medicinali, materiali non deperibili, alimenti non deperibili, scusa, non materiali, presidi medici, sanitari, e tutto stoccato in 4 containers che stanno fermi, denunciano da giugno scorso a Genova, perché non riescono a trovare i permessi per farli partire e farli arrivare a Gaza. Quindi probabilmente dobbiamo porci il problema sicuramente di fare delle raccolte su aiuti umanitari, ma ho anche il modo di farli arrivare giù, no? Perché poi, insomma, questo è un problema grave. Ci sono più di 80 tonnellate di generi di prima necessità che stanno fermi nel posto di Genova. Poi le immagini dei camion fermi al confine di Rafa ce l'avevano già rimandato qualche mese fa, e quindi pure quello probabilmente è una cosa su cui possiamo fare fortemente pressione, no? Perché questi permessi, questi, insomma, considerando che sono risorse, anche investimenti, no? O almeno della cooperazione internazionale di questo paese almeno entrino, siano di quel minimo di supporto, insomma, di non sarà probabilmente la cosa, però in questo momento, insomma, a fronte di quella che è una politica, perché poi mi stupisce, no, come a volte hanno il coraggio, no, questo piano dei generali che stanno tanto sbandierando lo Stato di Israele, che parla proprio, mette in atto il criterio pianificato di affamare i palestinesi soprattutto nel nord della striscia, che sta affamando e isolando completamente il Jabalia nel nord sempre della striscia di Gaza. Quindi è veramente un, cioè, questo è un vero, cioè, che altro abbiamo bisogno per dichiarare che è un crimine di guerra? Cioè, non ho parole. Scusa questo sfogo, guarda, ma veramente...
No, mi trovi pienamente d'accordo. Peraltro adesso stavo pensando, senza però riuscire a bene ricostruire gli eventi, a tutte quelle volte durante questi anni di attivismo in cui si è sentito parlare di convogli umanitari bloccati, e nello specifico stavo pensando che circa 10 anni fa c'è stata una flottiglia, la Freedom Flottiglia, che è stata presa addirittura a fucilate, no? È morto un attivista turco, se non sbaglio. E quindi sì, la violenza dello Stato israeliano non è una novità, persiste e riguarda ogni ambito, compreso l'embargo dei prodotti essenziali. Abbiamo partecipato anche noi a questa raccolta sostenendo Music for Peace, e niente, attendiamo questo sblocco che speriamo essere il più rapido possibile.
Bene, l'altra cosa che ti volevo chiedere, anche perché insomma veniva almeno come intuizione nell'approfondimento che insomma con il compagno di Roma parlavamo, lui diceva vabbè, c'è stato un 5, una manifestazione vietata, poi parecchi sono le compagne, i compagni, le realtà insomma che comunque hanno tentato di raggiungere Roma, di venire a Roma, altri ci sono riusciti, alcuni si sono mobilitati. La settimana dopo sono state parecchie anche le città che hanno costruito delle mobilitazioni cittadine, territoriali, che hanno mantenuto degli appuntamenti in quelle giornate anche dentro le università, no? Pensiamo al 7, il divieto del dibattito con l'albanese e il LAMPAP all'Università di Siena, che comunque poi si è fatto, insomma, tentativo di mettere a tacere, insomma, di non parlare di Palestina come se uno dovesse fare l'inchino d'onore a qualcun altro, eppure ha portato a settimane di mobilitazione, quindi a continue manifestazioni, magari più frammentate. E lui auspicava il pensare anche a livello nazionale di ripensare una grossa mobilitazione qui a Roma, una manifestazione di nuovo a Roma. Tu che ne pensi? Come la vedi?
Ah, ci devono essere manifestazioni in tutte le città, perché appunto gli stessi messaggi che porti, cioè, il messaggio alla fine è sempre quello, no? La fine del genocidio, la fine dell'apartheid israeliana, però ogni manifestazione dà nuovo respiro, nuovo sostegno a quelle che seguono. È stato molto bello durante il corteo di lunedì apprendere che gruppi di Torino stavano poche ore più tardi avrebbero fatto anche loro una manifestazione in solidarietà alla nostra, ma soprattutto contro la partita Italia-Israele, e quindi contro la presenza di Israele a Udine, e questo ci ha dato tanta forza. Quindi sì, manifestazioni in tutte le città, e sicuramente avere altre occasioni per fare grandi manifestazioni nazionali porta anche a creare reti, darsi supporto.
Quindi anche lei è d'accordo che partiamo dal mobilitarci dei territori, ma anche in una, diciamo, nell'ottica di saper costruire questa rete nazionale che riscenda in piazza?
Beh sì, di fronte a un nemico così grande non resta che unirsi.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, oppure insomma se... Bene, ci salutiamo qui, dimmi te, se vuoi lanciare un appello, vuoi dire delle cose... Che cosa potrebbe essere utile, no, per la vostra città?
Ma guarda, noi adesso ci stiamo godendo questo momento di di felicità, di grande felicità, cosa sarebbe utile alla nostra città, sarebbe un attivismo politico più sentito, più forte, perché è una città molto piccola e borghese, ma su questo con tutti i compagni presenti, non solo il nostro gruppo, stiamo continuando a lavorare su questo, quindi ci sono altre realtà solidali che lavorano con costanza. E quindi niente, cioè, continuiamo e speriamo di sentirci presto per nuove iniziative a Udine, questo di sicuro.
E allora ti ringrazio, sono contenta anch'io, insomma, che la manifestazione ha rimesso in moto, anche perché ho sempre pensato che la Palestina, oltre che essere un laboratorio politico, no, per quello che avviene giù, è anche ha la capacità, no, di ridare forza e motivazione anche alle mobilitazioni fuori dalla Palestina, no? Anche rimettere in moto quella voglia, insomma, di cambiamento, di lottare, perché in qualche modo scoperchia il vaso di Pandora e tutto quello che ne può venire fuori e che dobbiamo in qualche modo pensare di poter trasformare e cambiare. Ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità.
Grazie mille a voi, grazie. Ci sentiamo presto, speriamo.
Ciao, ciao. Grazie.